due parole in effetto, quacermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
E allora, ciao a tutti, ciao a tutte, vi trovate su Radio Wombat, noi siamo la trasmissione della Stampa Rassegnata. Faccio un saluto, come sempre, caloroso a tutti quelli e quelle che ci ascoltano con una certa regolarità, e mentre mi presento e facciamo un brevissimo biglietto da visita rituale per chi lo ascolta, ma che può essere utile per chi ci incontra per la prima volta, a seconda insomma che lo faccia il suo ascolto attraverso lo streaming o attraverso le onde medie di frequenza all'1359 oppure attraverso il podcast incuriosito o perché la nostra trasmissione gli è stata segnalata, e quindi ci presentiamo dicendo che qui si fa lettura dei giornali che fanno cronaca locale, da qui il nome della trasmissione, un po' ironico per non prendersi mai troppo sul serio, che è quello di Stampa Rassegnata piuttosto che di Rassegna Stampa. Quando ci è possibile e siamo capaci e in grado di farlo, cerchiamo di dare spazio e voce anche alle istanze in conflitto sui nostri territori, sulla nostra area metropolitana fiorentina, e se ci riesce cercheremo di farlo anche oggi. Quello che però insomma ci caratterizza e ci contraddistingue di più è appunto il tentativo di fare critica e partire da spunti di cronaca locale. Quello da cui partirei questa settimana è una questione che sui giornali c'è e non c'è, nel senso che non si possono esimere da dargli qualche forma di spazio e in qualche modo di parlarne, perché quello di cui parleremo appunto è un processo cominciato già da tempo, annunciato almeno da un paio di anni, e che si va concretizzando dal punto di vista amministrativo, legale e per certi aspetti anche economico-finanziario proprio in questi giorni. Gli articoli non sono molti, io ne guardo uno giusto per segnalare appunto quello che sta succedendo, un articolo che prendo dalla Nazione di lunedì 17 ottobre e che dice: i fatti della città, si va a Pistoia, alta tensione, multiutility, mercoledì voto e proteste. Il Consiglio Comunale si riunirà in un'apposita seduta sul tema, scontato l'ok, ma alcuni movimenti e forze politiche non ci stanno e annunciano un presidio. Questo appunto è il titolo della Nazione, che dice per l'appunto parla della multiutility, la famosa, direi ormai per certi aspetti famosa e per altri invece ancora non abbastanza, multiutility toscana. È una vicenda, ripeto, partita già da qualche annetto, perlomeno come annunci, perlomeno come così, come si dice, intenzioni tracciate da parte delle amministrazioni comunali, dei comuni principali dell'area metropolitana, che sono senza dubbio Firenze e Prato, i cui sindaci Dario Nardella e Matteo Biffoni appunto hanno guardato con favore a questa ipotesi di costituzione di una multiutility toscana che aggreghi prima i principali soggetti presenti sul territorio, a partire dall'uso dell'azienda Alia, appunto per cominciare questa operazione di aggregazione economico-finanziaria e poi anche per certi aspetti anche amministrativa e gestionale, e che dovrebbe poi allargarsi a tutta la Toscana per candidarsi come soggetto in qualche modo concorrente rispetto appunto alla fornitura di alcuni servizi che dovrebbero essere quelli di servizio idrico, quindi fornitura diciamo dell'acqua, la fornitura di energia elettrica, la fornitura di gas e la fornitura dei servizi cosiddetti di pulizia e di gestione, smaltimento dei rifiuti, anche appunto degli RSU, insomma i rifiuti solidi urbani, quindi quelli prodotti da civile abitazione. L'articolo, direi, della Nazione, non andiamo a leggerlo più di tanto, fa semplicemente un riassunto di quello che accade a Pistoia, segnalando appunto questo presidio per mercoledì 14, che però è una data che è una tra le tante. L'articolo della Nazione non fa né menzione né riferimento alle altre mobilitazioni che in qualche modo, in maniera spontanea e tra le tante difficoltà di questo periodo e di questa fase, i movimenti e alcune associazioni legate per lo più appunto alle tematiche di difesa territoriale, ambientale e con una particolare attenzione ai cosiddetti beni comuni, hanno lanciato in queste settimane, dove nei consigli comunali, laddove è possibile essere presenti, si discute appunto della adesione o non adesione dei singoli comuni al processo di costituzione della Multiutility Toscana. I presidi, come ho detto, sono diversi. Oggi, mentre la nostra trasmissione si compie, si compila e poi uscirà, c'è il presidio a Prato, oggi pomeriggio, appunto lunedì 17 alle ore 18, ma ci sarà un presidio anche a Lamporecchio e poi mercoledì. Tra questi appuntamenti che appunto stavo dicendo, direi di segnalare anche quello di Firenze, che si svolgerà alle ore 9, quindi certamente un appuntamento non facile per partecipare, per esserci, però insomma uno sforzo che come movimenti, come associazioni, come realtà che si stanno opponendo a questo tentativo di costituzione della Multiutility, cerchiamo di farlo, questo sforzo, o comunque dalla nostra radio e dai nostri microfoni segnaliamo il presidio per la partecipazione di tutti coloro tra voi, ascoltatori e ascoltatrici, che vorranno e potranno esserci. La vicenda della Multiutility Toscana, come ho detto, partita già diverso tempo fa, quantomeno nelle sue intenzioni annunciate, l'abbiamo cominciata a far raccontare, direi in maniera abbastanza efficace, in alcuni dei suoi risvolti, perlomeno o per lo più quelli legati al piano dei rifiuti, sia regionale che nazionale, e al piano industriale presentato da Alia. Lo abbiamo cominciato a indagare e a far raccontare in uno dei podcast estivi che abbiamo fatto uscire per l'appunto nel mese di agosto e all'inizio di settembre, come stampa rassegnata, ed è il quarto podcast. Io ne invito ancora all'ascolto e l'approfondimento, se mi consentite di usare questo termine e questa categoria, per favorire una maggiore comprensione di quelli che sono i nessi tra le cose, perché essenzialmente direi che in questo momento tutto quello che potrà emergere con le mobilitazioni avrà un significato politico, come sempre, di indubbio valore, ma il processo e la macchina della Multiutility avviata, ripeto, dai comuni di Firenze e di Prato, proprio per le dimensioni e per il possesso di quote significative di capitale dentro queste società da parte dei comuni di Firenze e di Prato, è una macchina che non si fermerà. Quindi, come dice e diceva anche l'articolo della Nazione, il sì è scontato, però ci sono dei segnali di contrarietà, segnali che coinvolgono le opposizioni a sinistra del centro-sinistra, come ci possiamo immaginare, Unione Popolare, Rifondazione Comunista, movimenti e associazioni, alcuni partiti della sinistra extraparlamentare o rivoluzionaria, che dir si voglia, ma anche altri pezzi del centro-sinistra, per esempio Sinistra Italiana, che ha delle posizioni critiche, non sul complesso di questa operazione, ma rispetto alla sua a uno dei suoi esiti, che è quello della quotazione finale in borsa. La questione è complessa, e appunto per la sua complessità direi che forse è più interessante avere un approccio che guarda ai nessi fra le cose, piuttosto che cercare una mobilitazione che sia immediata o che cerchi un risultato immediato, perché con molta probabilità questo risultato nell'immediato non arriverà. Mi rendo conto che quello che sto dicendo forse può sembrare anche un po' ridicolo, nel senso che si propone di partecipare a delle mobilitazioni il cui esito si dà per scontato e si sa che perderemo. E questa, d'altronde, purtroppo è una condizione di minoritarismo nella quale ci troviamo spesso con le battaglie e con le lotte, e credo che descriverla nella sua oggettività, tentando di fare una fotografia che parte dai rapporti di forza e dalla consapevolezza che questi rapporti di forza sono a nostro, a mio sfavore, non sia diciamo un modo per banalizzare, rendere ridicolo o invogliare a non partecipare, ma sia semplicemente corretto e onesto raccontarsi le cose per quello che sono e per come stanno. Ad oggi le cose stanno così, si tratterà, se è possibile, di aprire delle crepe che possano magari in futuro minare le fondamenta di un sistema che continua a tendere verso la massimizzazione dei profitti, verso la presenza dei privati, una presenza sempre più ossessiva che col tempo sarà sempre più dirigente rispetto alle politiche di gestione dei cosiddetti commons o beni comuni, tra tutti l'acqua, e che nella finanziarizzazione di questi processi vede un esito che a noi appare non una possibilità, ma evidentemente uno, forse il principale obiettivo di questa operazione, a differenza, come dicevo, di Sinistra Italiana, che pensa invece di poter intervenire sulla quotazione in borsa in un momento diciamo più avanti nel tempo, in un altro passaggio che forse ci sarà, ma che invece dal nostro punto di vista, dal punto di vista dei movimenti, dei comitati e delle associazioni, una volta accettata la costituzione della multi-utility, la quotazione in borsa di questo capitale azionario non è più in discussione, cioè è un esito quello della quotazione in borsa che è connaturato alla stessa natura della multi-utility, per cui se ci stai oggi alla quotazione in borsa non metterai i bastoni fra le ruote domani, ma la quotazione in borsa appunto è uno degli obiettivi, se non forse l'obiettivo principale. Obiettivo principale che ha sicuramente, chiaramente risponde alla logica di massimizzare i profitti per gli azionisti privati che dentro questa multi-utility chiaramente pensano a moltiplicare e a ottimizzare i loro guadagni, ma crediamo che a una lettura, diciamo tra virgolette, meno banale, meno superficiale, senza con questo voler essere i più furbi o quelli che vedono il futuro, le Cassandre che siano, ma crediamo di poter leggere tra le pieghe del processo di costituzione della multi-utility e anche della finanziarizzazione una necessità e una volontà da parte delle amministrazioni, da parte delle aziende che si occupano di queste questioni, soprattutto quella dei rifiuti, la necessità di costruzione di nuovi impianti, nuovi dal punto di vista diciamo fisico del termine, e per alcuni aspetti anche innovativi come processi di trasformazione chimico-fisica che si pensano di innescare e di realizzare sopra i rifiuti e attraverso i rifiuti, ma vecchi per altre invece caratteristiche che sono quelle di raccontarsi e di vendersi come processi nuovi e innovativi, ma che poi attraverso i rifiuti e il recupero di materia puntano a un vecchio e a un classico obiettivo che è quello di realizzare energia. Quindi non tanto recuperare materia proprio per l'obiettivo di recuperare materia, e in questo attivare delle filiere del recupero, del riciclaggio, del riuso, della riparazione che appunto preservino dalla dissipazione di materia, ma invece l'idea di utilizzare i rifiuti come combustibile per fornire nuova energia. Tutto questo dentro il problema veramente enorme che si sta aprendo rispetto alla fornitura di energia nella vecchia Europa, che è un problema che sembrava risolto o quantomeno non così problematico e non così urgente come si sta presentando in questi mesi, quantomeno da quando si è aperta la crisi russo-ucraina, che sicuramente ha sullo sfondo anche e propriamente un problema di reperimento delle risorse. Se una decina d'anni fa appunto le linee guida in materia materia di rifiuti da parte dell'Unione Europea erano linee guida che puntavano a recuperare la materia per risolvere un problema che nella vecchia Europa è quello della scarsità di materie prime, e invece, considerando praticamente risolto il problema dell'approvvigionamento energetico, ad oggi, quindi solo un decennio dopo queste direttive dell'Unione Europea, che sono datate 2008-2012, vediamo che si sta aprendo anche fortissimamente il problema dell'approvvigionamento energetico. E quindi l'idea di poter utilizzare i rifiuti e la cosiddetta miniera urbana non tanto e non solo per risolvere il problema della scarsità delle materie prime dentro la vecchia Europa, ma anche risolvere il problema dell'energia. E quindi si torna a proporre l'incenerimento dei rifiuti proprio per utilizzare i rifiuti come combustibile per generare energia elettrica, e si propongono anche nuovi processi di trasformazione chimico-fisica, come dicevo, con alla base i rifiuti, come ad esempio i nuovi progetti di gassificatori di rifiuti, che non vanno confusi con i rigassificatori di cui tanto si sta parlando, che per esempio, per prenderne uno vicino a noi, quello proposto per Piombino, che servirebbero quei tipi di rigassificatori lì semplicemente a rendere gassoso il gas che invece viene stoccato in forma liquida. Quindi lì si realizza un passaggio di stato del gas da liquido a gassoso, e quindi non ha niente a che vedere con i gassificatori di rifiuti, che sono invece nuovi impianti che vengono proposti. Uno tra questi è appunto il gassificatore di Empoli, che avrebbe un costo di 400 milioni e che per l'appunto, per un costo così ingente e per impianti così ingenti, è molto probabile che la costituzione della multi-utility voglia appunto risolvere questo problema. Cioè, se noi dovessimo realizzare questi impianti facendoli pagare tutti agli utenti con le tari, con gli aumenti della tari, noi le tari le dovremmo portare a un livello che sarebbe un salasso tale, e forse non ci riuscirebbe nemmeno. Allora che facciamo? Stanno pensando i gestori, facciamo una multi-utility, il capitale lo andiamo a quotare in borsa di modo da aumentarlo in modo considerevole. Quindi avremo a quel punto una somma di capitale che ci permetterà di realizzare gli impianti. Questa somma di capitale l'avremmo realizzata senza alzare troppo le bollette. Questo non vuol dire che le bollette non si alzeranno, vuol dire che non si alzeranno così tanto come se non ci fosse anche la quotazione in borsa e la finanziarizzazione. E quindi a questo punto, ottenuto questo capitale anche finanziarizzato e anche attraverso la quotazione in borsa, realizzeremo questi impianti che ci servono non solo per recuperare materia, ma molto probabilmente e sempre di più proprio per ottenere quell'energia che ci sta mancando, perché gli approvvigionamenti di gas da una parte, perché il problema del picco del petrolio dall'altra, e perché mille problematiche anche di ordine banalmente, cioè banalmente tra virgolette, non è assolutamente banale, ma insomma di ordine geopolitico, e quindi che non hanno propriamente a che vedere con la scarsità delle risorse, ma hanno piuttosto a che vedere con i problemi con cui le potenze mondiali se li spartiscono, se li dividono, se li vendono uno con l'altro, e li utilizzano anche chiaramente come armi di guerra e come estensioni di conflitti propriamente bellici, che purtroppo si stanno aprendo sempre di più negli scenari conflittuali di cui parliamo con una certa continuità. E se non parliamo di guerra mondiale, perché il termine forse ci richiama uno scenario di guerra guerreggiata che non è quello attuale, sicuramente possiamo però parlare di scenari di guerra globale, che sono sicuramente già in atto, e forse è più sensato dire che mai si sono fermati propriamente, e che piuttosto si sono riconfigurati continuamente. In questo momento, insomma, la contingenza è questa. Il problema dell'approvvigionamento energetico c'è, e quindi l'idea di utilizzare i rifiuti per fare energia è un'idea sempre meno lontana dalla sua realtà e dalla sua attualità. E quindi, insomma, questa lunga discussione, questa lunga chiacchiera, diciamo così, per appunto dire che alla base della costituzione della multi-utility non c'è solo, come se non fosse già abbastanza grave, lo dico in questo senso, però non c'è solo la gravità della finanziarizzazione dei commons, cioè quindi dei cosiddetti beni comuni, a partire dall'acqua, che ovviamente la componente dei movimenti per l'acqua che aveva proposto il referendum del 2011 e che tra l'altro lo avevamo anche vinto, dico lo avevamo includendoci perché abbiamo partecipato in tanti e in tante, e anche io, diciamo la radio ancora non c'era, ma insomma molti e molte di coloro che ad oggi infondono le trasmissioni di Radio Wombat hanno partecipato e sostenuto il referendum del 2011 contro il nucleare e a favore della pubblicizzazione e ripubblicizzazione dell'acqua, un referendum tradito per oltre un decennio e che sarà ulteriormente tradito con la Multiutility Toscana, perché sarà sempre più lontano e sempre meno realistica la prospettiva della pubblicizzazione del servizio quando si formerà questa multi-utility e quando, attraverso appunto la quotazione in borsa, a prendere le decisioni saranno sempre meno i comuni e i soci pubblici della multi-utility, ma saranno sempre di più gli azionisti e le logiche appunto di mercato da una parte e finanziario bancarie dall'altra. Non c'è solo questo, appunto stavo dicendo come se non fosse abbastanza grave, ma c'è anche propriamente il rilancio attraverso questo capitale generato in questa forma, cioè da una parte attraverso le bollette e dall'altra attraverso la finanziarizzazione di impiantistica che tradisce e tradirà tutte le indicazioni dell'Unione Europea sulla economia circolare, che di circolare avrà assolutamente poco o forse addirittura nulla, e che sarà da un punto di vista ambientale e con le sue ricadute sulla salute molto e molto impattante. Torno a dire la questione del gassificatore di rifiuti proposto per Empoli, che ancora è dal punto di vista dei processi che in esso si dovrebbero attivare un oggetto ancora non ben identificato dagli stessi proponenti, perché non ci sono né valutazioni di impatto ambientale né valutazioni di incidenza ambientale né valutazioni di impatto sanitario di nessun genere, e sono impianti sperimentali, però sappiamo con certezza che si brucia, quindi che ci saranno processi di combustione, che nei processi di combustione appunto si genera la CO2 e quindi saremo sempre all'interno della produzione di gas clima alteranti, avremmo alla base e come diciamo effetto secondario della combustione dei rosticci o delle ceneri o dei clinker, come si vogliono chiamare, hanno tante denominazioni, ma insomma sempre quello sono, che sono ci sono sempre state nei processi di incenerimento dei rifiuti, che poi devono essere trattate e messe in discarica come rifiuti speciali, perché a quel punto non sai più né cosa hai propriamente, non sai cosa hai bruciato, e dopo la combustione ad alte temperature non sai a quali molecole e a quali, diciamo, nuove sostanze stai dando vita, e quindi dovrai trattarli con precauzione come rifiuti pericolosi, non solo industriali. E si sa che sono processi anche con un ingentissimo consumo di acqua utilizzata per il raffreddamento di questi processi innovativi dal punto di vista, ripeto, chimico-fisico, ma per altri aspetti molto vecchi, perché si tratta sempre di andare a bruciare la spazzatura. Niente, direi appunto che nella difficoltà di descrivere questi temi, alcune cose mi sembra comunque di averle dette. Torno ancora una volta a segnalare il podcast estivo numero 4, quando abbiamo parlato con Sergio Benvenuti proprio di gassificatore di Empoli e di costituzione della multi-utility. Con questo mi fermerei, invito ancora, oltre all'ascolto del podcast, al presidio che si terrà mercoledì a Firenze alle ore 9 in Piazza della Signoria, per l'appunto contro la costituzione di questa multi-utility e affinché i beni comuni e affinché i commons, e quindi l'acqua e quindi il gas e quindi la luce e quindi i rifiuti, cose delle quali insomma dobbiamo in qualche modo vivere e sulle quali cerchiamo necessariamente di avere da una parte accesso e dall'altra anche una gestione corretta e a dimensione delle comunità, di difenderli dalla quotazione in borsa e di difenderli dai processi speculativi. Su questo mi fermerei, farei una pausa musicale per ritornare dopo con altri argomenti.
Se mi parli piano, se mi dai la mano, questa notte durerà per sempre. Suona triste il piano, mentre lo ascoltiamo, pioggia cade e si fa già settembre. Se mi parli piano, se mi dai la mano, questa notte durerà per sempre. Suona triste il piano, mentre lo ascoltiamo, pioggia cade e si fa già settembre. Parlano di noi, ma di noi sanno poco. Questa età non riesce a salvarci, una civiltà che in realtà è un coprifuoco. Spegni i sogni scuri e selvaggi, portami con te, ti porto con me. Senza sangue addosso e tossine, ti porto con me, portami con te. Clandestini oltre confine, senza patrimonio, matrimonio, senza paranoia in partenza, nello iodio del mare Ionio, l'epicentro dell'esistenza. Parlano di noi, ma di noi che ne sanno? Quanta aria dentro ai polmoni, quanto amaro, quanto rimpianto, quanta vita nelle canzoni. Stessa notte in blu di vent'anni fa, verso il note il blu sulla pagina. Sangue e ricordi, il sud è una lacrima. Le stesse notti in blu vent'anni, stessa notte in blu di vent'anni fa, verso il note il blu sulla pagina. Sangue e ricordi, il sud è una lacrima. Le stesse notti in blu vent'anni. Se mi parli piano, se mi dai la mano, questa notte durerà per sempre. Suona triste il piano, mentre lo ascoltiamo, pioggia cade e si fa già settembre. Se mi parli piano, se mi dai la mano, questa notte durerà per sempre. Suona triste il piano, mentre lo ascoltiamo, pioggia cade e si fa già settembre. In questa città solo piombo e fango, si sta disgregando e non lo sa vedere. Sprecano la vita senza niente in cambio, con lo sguardo stanco di giornate nere. L'età adulta, la ragione, il presente, il niente abissale. Non saperlo è il lato peggiore, ciò che rende l'uomo mortale. Portami con te, ti porto con me, oltre tutta questa distanza. Ti porto con me, portami con te, che oltretutto siamo abbastanza. Siamo un paio d'ali dentro un labirinto, un riflesso, un verso in corsivo, nell'immenso cielo indistinto. Ci intingo il dito e poi scrivo. Stessa notte in blu di vent'anni fa, verso il note il blu sulla pagina. Sangue e ricordi, il sud è una lacrima. Le stesse notti in blu vent'anni, stessa notte in blu di vent'anni fa, verso il note il blu sulla pagina. Sangue e ricordi, il sud è una lacrima. Le stesse notti in blu vent'anni. Se mi parli piano, se mi dai la mano, questa notte durerà per sempre. Suona triste il piano, mentre lo ascoltiamo, pioggia cade e si fa già settembre. Se mi parli piano, se mi dai la mano, questa notte durerà per sempre. Suona triste il piano, mentre lo ascoltiamo, pioggia cade e si fa già settembre.
Bene, eccoci qua, di nuovo la stampa rassegnata, di nuovo Radio Wombat, cominciamo a riguardare i giornali e a riprendere le nostre cronache. Abbiamo in inizio di trasmissione, se fosse il caso che ve lo siete persi, vi interessa, lo volete riascoltare, abbiamo parlato del processo di costituzione della Multiutility Toscana, della società Multiservizi, che in queste settimane ha avuto una accelerazione rispetto appunto al suo processo di costituzione, perché sono iniziate le delibere di giunta e le discussioni nei consigli comunali dei comuni che sono interessati e che appunto vengono riguardati dall'inizio di questa operazione, che come forse non l'ho detto, ma insomma rimandando, e lo faccio ancora se ci riascoltate, alla podcast estivo numero 4 che abbiamo fatto con la stampa rassegnata per parlare del gassificatore di rifiuti previsto per Empoli e della Multiutility Toscana, forse non l'ho fatto appunto come dicevo, ma questa operazione parte con il conferimento in Alia SPA di quote di Toscana Energia dal comune di Firenze e di quote di Publiacqua dal comune di Pistoia. questa fusione per incorporazione in Alia S.p.A. prosegue con quella di tre società per azioni che sono Consiag, che sono Acqua Toscana e Publi Servizi. Insomma, questo è l'inizio dell'operazione che poi come esito finale dovrebbe avere la finanziarizzazione e anche la costituzione di una holding partecipata dai soci pubblici che poi insomma dovrebbe essere, in quello che loro raccontano, la garanzia di una gestione pubblica della multi-utility, ma che in realtà poi non lo sarà, perché una volta che ci sarà la quotazione in borsa a prendere le vere decisioni saranno poi gli azionisti e coloro che si vanno a spartire i dividendi. Quindi da qui i nostri no, e da qui e da tante altre motivazioni di cui abbiamo parlato e che ho cercato in qualche modo di riassumere, e quindi il presidio di mercoledì a Firenze, che si affianca a quelli che si sono già tenuti, perlomeno nel momento in cui esce la nostra trasmissione, sia a Prato sia a Lamporecchio e mercoledì pomeriggio invece a Pistoia. Appunto, sono tante le cose, e come dicevo, alla base del processo di costituzione della multi-utility ci può essere anche il problema dell'approvvigionamento energetico per la vecchia Europa, un problema di cui si va parlando moltissimo. Per certi aspetti lo facciamo anche noi, perlomeno guardando i giornali non ci sono solo le denunce e le problematiche che emergono da ogni dove sulla questione del caro bollette, che siano articoli diciamo un po' in forma di piagnisteo dove si denuncia le difficoltà e quindi semplicemente ci si affianca a chi subisce appunto i rincari, che siano aziende, piccole aziende, medie aziende o anche grandi aziende. La conseguenza degli aumenti poi può tradursi anche in piani di esubero e licenziamento, o che siano le famiglie, oppure articoli magari invece un po' più dettagliati, un po' più articolati e anche più sostenuti da un punto di vista diciamo teorico o ideologico rispetto alla lettura di ciò che accade nel mondo, e che mettono in evidenza anche i processi speculativi e le difficoltà o comunque le problematiche che gli assetti geopolitici mondiali mettono sul piatto e stanno complicando appunto il quadro dell'approvvigionamento energetico non solo della vecchia Europa, ma per quanto ci riguarda evidentemente, insomma, questo è la ricaduta principale. Lo fa, insomma, le preoccupazioni sono anche quelle del Comune di Firenze, che in questi giorni, in un'intervista, una delle tante che sui giornali ogni tanto si susseguono, la fa Repubblica, tanto per cambiare, al sindaco Nardelli, che diciamo promette più che dettaglia e articola, perché ancora non l'ha fatto, ma insomma promette un prossimo piano per diciamo una cura dimagrante sui consumi, quantomeno parlando di quelli della luce, dell'illuminazione pubblica e quindi delle bollette elettriche. Luci basse e lavoro agile, Palazzo Vecchio studia il piano per risparmiare. Si pensa allo smart working degli impiegati il venerdì e a limitare i lampioni ma garantendo la sicurezza. Altra iniziativa, imporre porte chiuse ai negozi. L'articolo è abbastanza, direi, lungo, dal mio punto di vista in realtà non molto significativo, perché appunto il piano ancora non c'è, siamo nell'ordine di grandezza delle dichiarazioni e se ne fanno sempre tante. Mi colpisce un po' dal titolo l'idea dello smart working per i dipendenti comunali il venerdì, perché poi anche qui si può discutere a lungo. Nella puntata scorsa si discuteva, diciamo comunque ci si affiancava alle tante discussioni che ci sono e legittimamente ci saranno su quanto è possibile o non possibile considerare la strada e quindi i percorsi casa-lavoro o lavoro-casa o anche tra lavoro e lavoro una vera e propria estensione dell'attività lavorativa. E qui si introduce l'idea che per risparmiare le bollette elettriche del comune si mandano i lavoratori a casa e si fanno lavorare in smart working. Quindi evidentemente, diciamo, il piccolo spazio che dovrebbe essere riscaldato dal comune e i dispositivi che dovrebbero essere allacciati alla rete comunale, quindi piccoli dispositivi per lavorare, che siano il computer, che siano il tablet, che siano il computer e la stampante o quant'altro, invece che essere soldi spesi dal comune, evidentemente diventeranno soldi spesi dai lavoratori, perché dovranno stare nelle loro case, riscaldare le loro postazioni di lavoro, che siano piccole stufette messe tra piedi o che siano i riscaldamenti di casa tenuti accesi durante il tempo di lavoro, oppure insieme a questi anche gli strumenti di lavoro che invece che essere attaccati per 8, 7, 6, 5, 10 ore di lavoro alla rete e quindi ai contatori del comune saranno attaccati a quelli di casa. E quindi insomma sì, poi a questo punto si considererà direttamente la casa un'estensione dell'attività lavorativa. Quindi questa è una delle cose che il comune pensa, le pensa insieme, come dicevo già nel titolo, o meglio più che dicevo, leggevo già dal titolo, alla questione dell'illuminazione pubblica, che prima si dice che si riduce, però poi andando a leggere un po' l'articolo si pensa nello stesso tempo di, più che di spegnere, di smorzare le luci utilizzando dei dispositivi illuminanti, dei corpi illuminanti innovativi che danno questa possibilità, come si dice, mi pare si chiami dimmer, l'attrezzino, diciamo così, lo switch che permette di smorzare le luci. Molti ci sono anche in casa, e quindi di regolare l'intensità dell'illuminazione. Credo che rispetto a questo il risparmio sarebbe abbastanza risibile. Soprattutto mi colpiscono poi le dichiarazioni rispetto alla possibilità non necessariamente paventata dal giornale e dal giornalista di spegnere completamente le luci e le luminarie per i festeggiamenti natalizi, ma anche solo di abbassarli. Invece il sindaco risponde con certezza filosofica, dice: non sono per spegnere tutto, perché daremo un segnale depressivo e di sconfitta anche verso l'economia della città, che deve poter respirare a Natale, soprattutto di fronte al caro bollette, ma dobbiamo pensare a un sistema di illuminazione che sta all'insegna dell'attenzione e del risparmio. Quindi va bene se ci sono dei dubbi sulla sicurezza in alcuni quartieri, in alcune zone della città, delle quali si parla tutto l'anno per i pericoli, per le presenze, per questo e per quell'altro, ma nello stesso tempo però, tanto per cambiare, non si vuole assolutamente rinunciare al Natale, alle luminarie, anche rispetto a quello che costa, non solo dal punto di vista ambientale, di cui evidentemente non frega assolutamente un cazzo all'amministrazione comunale e lo sappiamo, ma neanche dal punto di vista, a questo punto, economico e delle spese monetarie, perché evidentemente costa, ma insomma si può spengere o smorzare i lampioni, ma non si può spengere o neanche smorzare il Natale, perché bisogna sempre dare un'immagine di grandiosità, ci mancherebbe altro. Questo insomma è quello che viene fuori sul tema delle bollette per adesso, non c'è molto altro se non che in questa intervista ci dà anche il là, o come si dice, ci dà il destro per andare agevolmente e con grande coerenza e fisiologia al prossimo argomento della nostra stampa rassegnata. Nardella approfitta anche di questo spazio giornalistico per tornare sulla questione del trasporto pubblico locale, ma Nardella è allarmato anche per il trasporto pubblico locale con i disservizi di Autolinee Toscane. Purtroppo non vedo sostanziali cambiamenti, sono molto preoccupato perché ogni giorno ricevo decine di lettere degli utenti sul trasporto pubblico locale. Quindi le lettere degli utenti che si lamentano per il trasporto pubblico locale sono molte di più di quelle che si rivolgono a Babbo Natale per il prossimo Natale. Eppure insomma non si cambia idea neanche sugli luminari. Continuo l'articolo, ho parlato anche con Gianni, ho ricevuto rassicurazioni dal presidente che seguirà il problema personalmente. Confido nel suo impegno e nella sua grande attenzione sul tema. È presto per dirlo, ma certo una gara così è difficile da gestire e secondo me la regione a suo tempo non avrebbe dovuto prendere questa decisione. Ecco che è facile in questo momento per lui dare responsabilità a qualcun altro. Se lo può permettere perché lui non è in regione, se lo potrebbe permettere meno anche se nemmeno lui è colui che ha avviato la privatizzazione di ATAF, che invece fu avviata dal suo padre putativo e predecessore sindaco Matteo Renzi. Beh, quindi diciamo una posizione di comodo, benché poi su tutte le privatizzazioni del mondo, a partire proprio dalla multi-utility in via di Costituzione di cui si parla, Nardella è uno dei grandi protagonisti. Però come sempre accade nel momento in cui si può dare la colpa a qualcun altro, quando la patata è bollente, e in questo caso quella del trasporto pubblico locale con tutti i suoi disservizi è più che bollente, è bollentissima, e quindi lui lo fa e non si lascia sfuggire l'occasione di utilizzare anche questo spazio fornitogli da Repubblica, che in realtà voleva essere destinato e dedicato ad altri problemi, cioè a quelli del piano per il risparmio energetico del comune, ma insomma Nardella è tornato sul TPL. Noi sul TPL, diciamo, chiudiamo qui questo articolo che abbiamo un po' guardato proprio per testimoniare che la questione dell'approvvigionamento energetico è tutt'altro che risolta ed è un problema di cui vediamo per ora solo gli esordi e, come si dice in letteratura, i prolegomeni, e che invece insomma ci dovrà preoccupare e di cui le amministrazioni ancora forse fanno un po' finta di niente, perché credo davvero che le considerazioni sulle luminarie e sul Natale siano abbastanza indicative di quelle che sono le preoccupazioni e le priorità di questa e di tante altre amministrazioni. Però insomma la chiudiamo, ne abbiamo già parlato, e andiamo invece a parlare di trasporto pubblico locale con tutto quello che è successo ad inizio della settimana scorsa, quando c'è stato lo sciopero, la manifestazione, il presidio dei lavoratori e delle lavoratrici dell'ATAF, compresi gli utenti. Risentirete la mia voce nell'introduzione che ho fatto all'intervento di Alessandro, una voce più che nota a Radio Wombat, Alessandro dei COBAS dell'ATAF, a noi piace ricordarli così, anche se ora sono ex ATAF e COBAS Autolinee Toscane.
Come ho anticipato, vorremmo oggi parlare e fare un punto, un aggiornamento, insomma un ragguaglio su quello che è la situazione del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento a quello che è stato lo sciopero, il presidio sotto Palazzo Vecchio, fatto dai lavoratori e le lavoratrici del trasporto pubblico locale e ex ATAF Autolinee Toscane. Lo dico così, lavoratori e lavoratrici, perché appunto c'erano i COBAS, ma c'erano anche altri soggetti e soggettività sindacali e politiche che in qualche modo hanno partecipato e hanno animato questa giornata. Questa giornata che dal nostro punto di vista è sicuramente significativa e importante, e sui giornali direi lo possiamo riassumere sinteticamente, è stata commentata un po' come sempre, con i disagi annunciati, ciò che non funziona, giorno di sciopero, giorno di passione per il traffico, ma insomma purtroppo questo è un palinsesto al quale siamo ormai tristemente abituati, che punta l'attenzione su tutto tranne che su quello che ci dovrebbe interessare, e appunto è quello che vorremmo chiedere ad Alessandro dei COBAS, ex ATAF Autolinee Toscane, che è ai microfoni con noi, appunto con lui, per fare un bilancio di quella che è stata la giornata di sciopero, la risposta dei lavoratori e delle lavoratrici nel suo comparto, di quello che è stato il presidio, con la presenza anche di utenti e di coloro che del trasporto pubblico locale e delle famose corse che saltano sono le prime vittime, e un commento su quello che invece è il commento, diciamo così, che è emerso nella stampa meno mainstream, quella un po' più attenta alle questioni, che ha colto il punto di quella che è stata chiamata come la resa di Nardella, cioè il fatto che il Comune di Firenze ha in qualche modo alzato bandiera bianca di fronte ai problemi, alle problematiche che sono emerse con il nuovo affidamento, la nuova gara d'appalto che ha visto l'ingresso di Autolinee Toscane su tutto il trasporto pubblico locale regionale, e che come dire, noi non ci possiamo fare più niente, non chiedete a noi cose che non ci competono più, perché ormai i bovi sono già scappati dalla stalla. Alessandro, insomma, a te affidiamo il commento competente, appunto, sia per una cronaca della giornata e soprattutto per, diciamo, dipanare un po' queste nebbie e capire cosa si nasconde dietro le dichiarazioni di Nardella, oltre a come dire un'evidente indignazione generalizzata, perché non, insomma, alzare bandiera bianca così quando loro e lui, nel suo specifico della sua giunta e di chi l'ha preceduta, sono stati gli artefici, insomma, delle varie gare d'appalto che hanno visto la privatizzazione da ATAF in poi. Direi che è inutile introdurre più di così, ti lasciamo la parola per farci appunto un aggiornamento sul trasporto pubblico locale.
Allora, ciao a te chi ci ascolta innanzitutto. Credo che la giornata di lunedì sia stata una giornata importante. Ora, indipendentemente al di là dell'alta adesione allo sciopero, che sai bene, gli scioperi hanno sempre queste incognite, no? Perché purtroppo il lavoratore perde soldi in questo momento di crisi, è sempre più difficile. Invece i lavoratori hanno risposto in maniera massiccia allo sciopero e questo non è che è soddisfazione. Siamo riusciti stavolta a convincere a far scioperare anche i nuovi assunti, i giovani, che è sempre molto più difficile. E la cosa che mi è piaciuta e che ci riempie più di orgoglio è che questi giovani erano presenti al presidio e la dimostrazione, insomma, che cominciano allora anche a capire la loro situazione, che devono rimboccarsi le mani. Non facili, perché sono quelli ricattabili. Da parte nostra abbiamo fatto tutto il possibile, infatti la delegazione che è stata ricevuta in Palazzo Vecchio durante il presidio era fatta da lavoratori iscritti anche altre organizzazioni sindacali, lavoratori che sono appena entrati, li avevamo voluti accompagnare, portare su, e sono stati loro che hanno discusso e hanno spiegato le loro ragioni, per quello può servire alla delegazione che si è presentata del comune. L'importante anche di questa avvertenza, secondo me, che sta venendo fuori e che io reputo soddisfacente, sia che finalmente siamo all'embrione, perché non sarà una cosa lunga, però finalmente anche gli utenti stanno riuscendo a capire questa situazione. Qui a questo punto si capisce bene che quindi non è una battaglia solo esclusivamente sindacale per cercare di migliorare le condizioni di lavoro e cercare di migliorare il salario, ma questo va di pari passo anche con la difesa del trasporto pubblico e del servizio e della mobilità dei cittadini. Noi abbiamo volantinato 6.000-7.000 volantini, firmato giustamente, come dicevi te, da lavoratori e lavoratrici di Autolinee, perché questo non avevamo voluto metterlo come organizzazione, ma perché proprio questo viene dato da un percorso, da un'assemblea abbiamo fatto i lavoratori e le lavoratrici in questo periodo, è venuto da questo volantino, è nato proprio da questa esigenza di far capire all'utenza e ai cittadini dove stanno i veri problemi del trasporto, nella mancanza di personale, nella mancanza di tempi congrui per poter effettuare un servizio. Questo credo sia cominciato a capire. La dimostrazione che al presidio abbiano partecipato anche collettivi studenteschi e abbiano preso parola semplici cittadini che erano lì, che sono passati, ma che sono venuti proprio anche lì sotto il presidio, credo sia il primo piccolo embrione, perché la cosa è ancora lunga, però è un piccolo passo e secondo me è importantissimo per poter andare avanti. Quindi noi continueremo su questo. Per quanto riguarda il discorso, come dicevi te, di quello che ha detto di dichiarazione di Nardella, sinceramente le dichiarazioni di Nardella, noi siamo un po' stanchi di queste dichiarazioni. Ora, come abbiamo scritto in un comunicato, meglio tardi che mai, forse si sono resi conto di aver fatto uno scempio, averlo venduto prima il trasporto, prima la vecchia ATAF, a Bus Italia, e ora di avere messo su un piatto e regalato tutto il trasporto pubblico toscano, Autolinee Toscane, e quindi di Firenze ai francesi. Si sono accorti tardi, e allora però le chiacchiere a questo punto le porta il vento, messo a dire, quindi tra comune e regione, quindi la politica deve fare il suo passo. Ora, se è vero che si nascondono dietro il fatto però per il salario c'è dei contratti aziendali, dei contratti nazionali, non possiamo intervenire, non possiamo far sì che vi vengano dati più soldi, però possono far sì di controllarlo il servizio, può far sì che chi gestisce questo servizio, in questo caso Autolinee, faccia dei tempi congrui, perché le sorse non saltano. Per tempi congrui che cosa mi riferisco? Mi riferisco ai tempi di percorrenza che è un autobus. Se a me mi dai dei tempi di percorrenza che non sono sufficienti da un capolinea arrivare a quell'altro, le corse continueranno sempre a saltare. Quindi a questo punto qui si tratta anche di sicurezza sui lavoro, perché si sciacquano la bocca sempre su sicurezza. L'abbiamo visto purtroppo la morte di Sebastian all'ultimo ride, no? Che dice che colpa, diventa quasi colpa sua se corre troppo, e invece loro si sono indignati, sono venuti in tutte le piazze a dire: ah no, vediamo, non è possibile, sono i sottopagati, eccetera. Bene, a questo punto l'indignazione anche in questo caso basta, fate qualcosa, dovete intervenire, perché siete voi che lo pagate questo servizio, siete voi che potete imporre a chi lo gestisce, a chi lo fa, di fare il servizio a turni, dare dei tempi, che vuol dire dei costi di più, vuol dire più turni per i padroni, per i francesi vogliono dire più soldi da spendere, però è per il servizio. Quindi questo è che chiediamo in questo momento anche sia alla regione che al comune. A noi in regione siamo già andati a tutti i capogruppo di tutti i partiti politici, di tutti i partiti politici, abbiamo presentato un documento in cui spieghiamo come deve funzionare il servizio e quali sono le cose perché il servizio funzioni. Questo documento è rimasto carta straccia, molto in mente, nessuno si è messo la briga di portarlo in un consiglio regionale, di chiamarci, di portarlo in una commissione. Quindi a questo punto noi pretendiamo questo, vogliamo che la politica cominci a fare il suo passo su cose. E per questo la nostra avvertenza continuerà andando avanti, cercando sempre di coinvolgere più utenti e più cittadini possibile. Avremo un'assemblea prossima settimana in cui i lavoratori e le lavoratrici, dove decideremo quali saranno i futuri passi e le future vertenze e quelle saranno le future mosse, perché la battaglia deve continuare, perché noi vogliamo che il servizio fiorentino funzioni, perché migliore il servizio fiorentino, migliore sono le condizioni di lavoro per i lavoratori e le lavoratrici, e soprattutto piano piano cerchiamo di far capire che il servizio deve ritornare in mano ai cittadini, solo in questa maniera avremo un servizio efficiente.
Bene Alessandro, benissimo, e grazie ovviamente come al solito per il tuo intervento puntuale, sintetico e anche molto gradito negli orizzonti ai quali apre l'intervento che hai fatto e che state facendo collettivamente. Ci fa piacere sentire anche che c'è per certi aspetti, non so se è forse fuori luogo o eccessivamente ottimistico dirlo, definirla così, ma per quello che ci racconti sembra ci sia un po' anche una nuova stagione, diciamo, di partecipazione, di attenzione da parte degli utenti, quindi degli abitanti, dei cittadini, dei lavoratori di altri settori per quello e quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Per certi aspetti ricorda un po' quella che era stata una delle caratteristiche della lotta che era stata condotta contro la prima iniziale privatizzazione di ATAF sotto il mandato della città di Matteo Renzi, e che aveva visto appunto diversi abitanti e diversi cittadini formarsi in comitati di utenti, affiancarsi alle rivendicazioni più sindacali e più legate appunto al lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici di ATAF. Direi che insomma abbiamo detto diverse cose, il legame che credo in qualche maniera emerga in maniera evidente, insomma, anche per gli ascoltatori e le ascoltatrici della nostra radio, tra quella che è quella che è stata descritta come la resa di Nardella di fronte all'impossibilità di intervenire in maniera efficace e risolutiva sulle problematiche del trasporto pubblico locale, che entra però poi fortissimamente in contraddizione con il processo di costituzione della multi-utility, cioè di questa società multiservizi con la quale abbiamo aperto la nostra trasmissione e che continuiamo a guardare non solo con sospetto ma proprio ad avversarla, sia dal punto di vista della finanziarizzazione che la contraddistingue e che è uno degli aspetti caratteristici di questa operazione losca che sta arrivando e viene implementata proprio dai comuni più grandi, quindi lo ridico ancora, ma Firenze e Prato sono alla base di questa volontà di costruzione e costituzione di un soggetto multiservizi che gestisca appunto acqua, luce, gas e rifiuti nella nostra regione e vada poi eventualmente a colonizzare, senza neanche troppe virgolette, le aree, diciamo così, un po' più apparentemente periferiche dal punto di vista economico della regione, e a fagocitare quelle che sono invece i servizi che in queste aree operano e stanno operando. Quindi la avversiamo da questo punto di vista, e la avversiamo come operazione anche, e lo ribadisco anche in chiusura,
per il tentativo di mettere la capitalizzazione e la finanziarizzazione a servizio di una nuova infrastrutturazione, direi pesante e impattante, che vede ancora inceneritori, diciamo, vecchio stile, cioè quelli che abbiamo conosciuto fin dagli anni 80, e anche nuove forme di trattamento dei rifiuti con i diciamo avveniristici, per quanto o per come ci vengono venduti e raccontati, gassificatori di rifiuti, che promettono di trattare soprattutto le plastiche eterogenee, i cosiddetti plasmix, con processi waste to methanol, waste to chemical, così vengono definiti dall'inglese, che tradotto banalmente vuol dire metanolo dai rifiuti, o insomma chimica dai rifiuti. Quindi sostanzialmente si parla e si ragiona del solito vecchio sogno di produrre energia dai rifiuti e dalla materia, e in questo caso il metanolo o altri additivi chimici che possono essere utilizzati come, per l'appunto, additivi da aggiungere ai combustibili fossili. E ne parliamo da diverso tempo, fin da quando avevamo puntato l'attenzione contro l'idea di fare appunto un gassificatore di rifiuti nella raffineria di stagno di proprietà dell'ENI, e continuiamo a parlarne in questi termini rispetto all'ipotizzato gassificatore di rifiuti per Empoli. Empoli, anch'esso comune coinvolto tra l'altro nella vicenda multiutility. Quindi se il trasporto pubblico locale in mano ai privati, in questo caso ai francesi di RATP, che con sotto diciamo le mentite spoglie della società Autolinee Toscane stanno mandando tutto alla malora, figuriamoci cosa potrà succedere con la finanziarizzazione, le quotazioni in borsa alla base di un processo di nuova infrastrutturazione che non promette niente di buono in quanto tale, e per di più è legato e sarà legato e dipendente dalle variabili del mercato e del peggiore dei mercati, che se non è buono il mercato capitalistico in sé, quello fatto dei derivati e della finanza è stato più volte insomma messo in alla berlina, perché del capitalismo ne è la superfetazione maligna e malvagia all'ennesima potenza. Insomma, abbiamo parlato tanto anche questa settimana, un ringraziamento a chi ci ascolta, a voi per la pazienza, per l'interesse, per la curiosità e per essere stati e state con noi. Ci sentiamo la prossima settimana dalla Stampa Rassegnata. Ciao!